Orlando le forme dell'amore è un album concept, anzitutto, liberamente ispirato all'Orlando furioso dell'Ariosto, ed è il nostro modo per celebrare i 50 anni della pubblicazione del nostro primo album, Il Salvadanaio, uscito il 3 maggio del 72, e il primo brano, In volo, si chiamava, iniziava con queste parole: lascia lente le briglie del tuo ippogrifo, Astolfo, e sfrena il tuo volo dove più ferve l'opera dell'uomo. Cioè, le prime parole che abbiamo registrato 50 anni fa erano rivolte ad Astolfo e al suo ippogrifo.
E quindi l'Orlando furioso.
E quindi ci è sembrato, quando il mio terzo figlio Michelangelo propose a me e a Francesco Di Giacomo di celebrare il 50° anniversario della pubblicazione del nostro primo disco con un lavoro dedicato all'Orlando furioso, l'idea ci piacque immediatamente, ci ispirò, ci motivò, e quindi così è nata l'idea. Anche perché questa opera, che è il capolavoro del Rinascimento italiano, è di una modernità e di una contemporaneità insospettabile. Se tu pensi che con le avventure dei protagonisti di questo poema, l'Ariosto canta costantemente il sentimento più potente dell'essere umano, quell'amore che in tutti i modi in cui è stato poi nei secoli declinato, resta il sentimento più forte, motore di ogni cosa. Mi viene in mente come esempio, uno per tutti, l'Odissea, l'Iliade. Cioè, i due libri fondanti della civiltà occidentale parlano dell'amore di Paride per Elena, moglie di Menelao e di Sparta. Fa scoppiare una guerra epica dopo la quale niente è stato più lo stesso. Nell'Orlando dell'Ariosto l'amore viene raccontato in tutti i modi. C'è appunto l'amore respinto, che è quello di Orlando per Angelica, la donna più bella del mondo. C'è poi l'amore inatteso, quello che nutre Angelica per Medoro. Medoro è un saraceno, quindi un nemico su un soldato semplice, che lei preferisce al paladino più potente ed importante della corte dell'imperatore. C'è l'amore fraterno fra i due amici, Astolfo e Orlando, amici d'infanzia. Astolfo incontra in una notte di plenilunio Orlando completamente fuori di sé, impazzito clamorosamente, e capisce che lui deve rischiare la propria vita e volare fino sulla luna per recuperare il senno del suo amico e salvarlo. E quindi c'è questo viaggio sulla luna che è immaginifico. C'è poi la fuga di Angelica, la donna più bella del mondo, figlia dell'imperatore della Cina, che mentre c'è la battaglia feroce tra cristiani e saraceni, lei scappa dall'accampamento dell'imperatore Carlo Magno, perché noi abbiamo pensato che il perché era il fatto che lei non volesse essere la coppa dei campioni, cioè il trofeo dato in premio al cavaliere più valoroso. Lei è una donna, in quanto tale vuole essere padrona del proprio destino e scegliere il proprio futuro e non essere data appunto in sposa come un pacco postale, come una coppa, come un trofeo. Un sacco di spunti modernissimi, mancava soltanto un accenno al clima, cioè alle problematiche ambientali che tanto preoccupano e angustiano le nostre menti oggi. E allora abbiamo pensato di ambientare la nostra rivisitazione, libera rivisitazione, dell'Orlando dell'Ariosto, immaginando di collocarlo in un Mediterraneo ormai completamente prosciugato e di cui resta soltanto un'unica sorgente d'acqua potabile che viene immediatamente recintata e difesa dai guardiani dell'acqua per non far avvicinare nessuno. E sul letto del Mediterraneo, ormai prosciugato, diventato una pianura rossa, sono scampoli di umanità disperata, assetata, che cercano di raggiungere quest'unica sorgente per sopravvivere. E qui c'è lo scontro fra gli esuli assetati e i guardiani dell'acqua. Una facile metafora per raccontare le migrazioni dei certo. popoli che solcano il Mediterraneo in questi giorni, continuamente e costantemente.
Vittorio, hai usato spesso la parola modernità, parlando del testo a cui vi siete riferiti, ma che è una cosa che vi riguarda direttamente, cioè voi 50 anni e passa dopo il primo disco conservate ancora una spinta di gruppo d'avanguardia, di novità, di guardare al futuro stando nel presente.
Ma sai, la verità è che il nostro modo di fare arte, di fare musica, noi crediamo che la musica sia uno degli strumenti, dei linguaggi più potenti che l'uomo ha inventato per emozionare, per raccontare, per condividere visioni, emozioni, progetti, sguardi, e va adoperata costantemente in questo modo, non soltanto con lo scopo dell'intrattenimento, dell'evasione, che per carità è gradevole, è godibilissimo, ma non può rappresentare tutta la potenzialità che la musica ha come linguaggio universale.
L'importante è saperlo fare, perché è difficile produrre dei messaggi capaci di durare nel tempo. Ai vostri concerti più recenti abbiamo visto anche tanti giovani. Questo, come dire, è la dimostrazione di quello che stiamo dicendo.
È vero, sai, io sono convinto di stare ascoltando crescere tanta erba verde nuova sotto questa colata di cemento grigio della globalizzazione miope, che vorrebbe che gli esseri umani diventino importanti soltanto quando sono potenziali consumatori. Non è così, è una falsa rappresentazione. Noi non siamo soltanto conti correnti, siamo anzi soprattutto sogni, speranze, desideri, ideali, visioni, e non visionarietà, è una cosa diversa. Cioè, e la musica l'ha già fatto quando eravamo ragazzi negli anni 70, ma può farlo ancora oggi nel terzo millennio, può raccontare emozioni, ideali e prospettive di vita diverse da questo materialismo consumistico becero di cui non sopporto più neanche lontanamente la presenza, invece è invasivo come un cancro. Non è la verità.
È invasivo e pervasivo, è veramente dappertutto. Torniamo al concerto. Voi dalle nostre parti sarete il 1° di febbraio al Teatro Puccini e il giorno dopo al Teatro Alfieri al Castelnuovo Raffagnana, con un nuovo batterista peraltro.
Sì, c'è l'innesto di Dario Esposito, che come gli altri musicisti della nuova formazione ha comunque rapporti lunghi con alcuni di noi, un carissimo amico da decenni di Filippo Marcheggiani, il chitarrista che suona accanto a me ormai da 30 anni. Viene a sostituire Fabio Moresco, che ha avuto seri problemi sanitari che non gli consentono più l'attività concertistica, e quindi c'è stata questa necessità. Ma è entrato immediatamente in sintonia con il progetto, con la visione, con gli altri musicisti. Veramente a Ferrara c'è stato il suo debutto, uno splendido innesto. E il concerto saranno 2 ore e mezza di musica molto intensa, diciamo idealmente suddivise in 3 appuntamenti principali. Il primo è l'esecuzione integrale del Salva Danaio, compreso quella mini suite di 19 minuti di Il Giardino del Mago, che occupava tutta la seconda facciata dello plein originale.
Straordinario.
Ci vediamo da molto tempo dal vivo, la faremo, e ti devo confessare che ci piace molto suonarla e seguirla, e la gente l'apprezza con lui.
È un'emozione grandissima, infatti.
Sì. Poi il secondo ingrediente è l'esecuzione di almeno 4-5 brani dall'Orlando, partendo dal Proemio, da quell'incipit fantastico del poema dell'Ariosto: le donne, i cavalieri, le armi, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. Cioè, è un inizio che già soltanto come parole è musica. Poi ci sarà il secondo brano che vede Orlando consapevole di dover dare priorità ai propri doveri di paladino, di cavaliere, a discapito dei propri sentimenti, ed è consapevole di quanto soffra in questo accantonare il proprio amore per Angelica, farlo venire sempre dopo i suoi doveri di paladino dell'imperatore. Poi c'è la dichiarazione del suo amore totale, viscerale ad Angelica, e si vede invece rifiutato da essa, ed è un tango argentino che eseguo utilizzando la mia Scandalli 120 bassi, una fisarmonica con la quale ho iniziato a 5 anni di età a studiare musica. Ho fatto riprendere luce e aria e mi accompagno nell'esecuzione di questo brano, che è particolarmente romantico, coinvolgente, appassionato, come può essere soltanto un tango argentino. E questo è il primo tango argentino prog.
Sarà un'emozione fortissima ascoltarvi. Ma in un minuto, Vittorio, 50 anni dopo, che pensieri ti passano per la testa salendo di nuovo su un palcoscenico?
Ho scoperto in questi 50 anni come la musica sia spesso una dimensione privata, nell'animo della gente, che ti fa scoprire dei lati delle persone insospettabili. C'è un giudice della Corte Superiore della Magistratura, appassionato di rock progressi, che sa a memoria i tuoi brani, ci riconobbe sulla piazza principale di Città del Messico e ci disse se poteva farci da chaperon per farci scoprire la città della nostra prima visita. Questo signore, tutto compito, vestito in abito scuro, giacca scura, pantaloni e camicia bianca e cravatta, ci disse di aspettarlo 2 minuti davanti alla cattedrale di Città del Messico, accorse in ufficio, lasciò i propri incartamenti, tornò e ci fece da chaperon, da guida turistica a Città del Messico. Succedono sempre cose strane con la musica, ti potrei raccontare tanti di quegli aneddoti.
Immagino.
Che viene molto la nostra chiacchierata. Questo ti viene in mente quando sali su un palco,